Parte terza, ove si elencano sei diversi metodi per conquistare la fiducia del prossimo. Capitolo 14. Come imparai a creare attorno a me un'atmosfera di fiducia. All'inizio della mia carriera negli affari, ebbi la fortuna di essere alle dipendenze di Carl Collins, che per oltre 40 anni si era dimostrato uno dei più valenti produttori della compagnia. Collins doveva i suoi successi all'abilità con cui riusciva a conquistarsi la fiducia del cliente, dandogli l'impressione di trovarsi di fronte a un uomo competente e coscienzioso. Notai subito questa particolarità di Collins, ma soltanto dopo un certo tempo riuscii a capire perché riusciva sempre a conquistarsi le simpatie della gente. Come ricorderete, nei primi mesi di lavoro ero così scoraggiato da rischiare il suicidio. Mi capitò un cliente piuttosto danaroso che al termine del nostro colloquio iniziale mi disse «Ritorni fra un mese». Esitavo a ripresentarmi, oppresso com'ero dal mio cupo pessimismo, ma per scrupolo di coscienza pregai Collins di accompagnarmi. Quella vecchia volpe diede un'occhiata al mio muso lungo e disse «Verrò volentieri». Per farla breve, l'affare fu concluso e con successo. Naturalmente il merito era tutto di Collins, ma io saltavo di gioia. La mia commissione ammontava a $259, sufficienti a placare la muta di creditori inferociti che avevo alle calcagna. Pochi giorni dopo, però, ebbi una brutta notizia. A causa di un certo difetto fisico del cliente, l'assicurazione era stata emessa a particolari condizioni. Ero disperato. «Dobbiamo proprio dirgli che il contratto non è normale?» chiesi a Collins. «Se non glielo diciamo, non lo saprà mai, vero?» «Lui non lo saprà», rispose Collins con molta calma, «ma io lo so e tu lo sai». Poco dopo eravamo nell'ufficio del cliente e Collins entrò subito in argomento. «Caro signore, potrei dirle che questo contratto è normale e lei probabilmente non avrebbe ragione di giudicarlo diversamente, però le cose non stanno esattamente così». E il mio amico incominciò a spiegare quali fossero le caratteristiche di un'assicurazione a condizioni speciali. «Tuttavia», disse concludendo, «sono certo che questo contratto le garantisce pienamente la protezione della richiesta e la prego quindi di prenderlo in seria considerazione». «Non c'è bisogno di riflettere», rispose il cliente, «lo firmo subito». Osservando Carl Collins nel corso di quella intervista, compresi perché la gente aveva fiducia in lui, semplicemente perché se la meritava. La sua condotta era sempre onesta, la sua lealtà adamantina, e queste virtù chiunque poteva leggergliele scritte in faccia. Ispirandomi a questo esempio, posi una nuova pietra angolare all'edificio della mia filosofia di venditore. Non importa quel che può credere o non credere il cliente, importa quel che credi tu. Per un certo periodo della mia vita mi portai in tasca un ritaglio di giornale che leggevo e rileggevo costantemente. Il miglior venditore, diceva, è colui che dice la pura verità dell'articolo che vuol smerciare e quando parla col cliente lo guarda fisso negli occhi. Ciò fa sempre buona impressione ed anche chi non riesce a vendere di primo colpo lascia dietro di sé un simpatico ricordo. Di regola poche persone vengono tratte in inganno da parole ben congegnate che non rispecchiano la verità. Non è il miglior oratore, ma il più sincero quello che conclude l'affare. Infatti la sincerità è la sola cosa che possa ispirare veramente fiducia. George Matthews Adams. Non sono membro dell'Associazione Produttori di Assicurazioni, ma ho sempre cercato di seguire questo articolo del loro codice. Dopo attento esame delle circostanze, offrirò al cliente l'assistenza che, in identiche circostanze, offrirei a me stesso. La prima regola per ispirare fiducia nel prossimo è dunque questa: meritarsela.